l'altra Europa.
Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Parliamo di clima, non so se la foto che c'è oggi in prima pagina su tanti quotidiani possa essere emblematica di quello che sta accadendo alla nostra terra, ed è un sub che nuota in piazza San Marco. Ok, a Venezia l'acqua alta non è una novità, l'acqua così alta forse siede un po' un emblema di questi cambiamenti climatici che stiamo vivendo sulla nostra pelle giorno per giorno. E di cambiamenti climatici e non solo se ne sta parlando in questi giorni a Cancun, dove in parte anche, ahimè, nell'indifferenza generale non si trova molto di quello, non si legge molto di quello che sta accadendo a Cancun sui media. Si sta tenendo dal 29 novembre fino al 10 dicembre la 16ª conferenza mondiale sui cambiamenti climatici, un appuntamento fondamentale ed è anche un po' il tema centrale di Euronet di questa settimana. Ogni radio, ogni nazione tratterà a proprio modo l'argomento, voci diverse ma con un obiettivo comune, e anche noi vogliamo dare il nostro contributo per capire cos'è Cancun, ma al di là dell'aspetto istituzionale. Abbiamo invitato il direttore generale della Direzione per lo sviluppo sostenibile del clima e dell'energia del Ministero dell'Ambiente, in partenza tra l'altro nei prossimi giorni per Cancun. Diamo il benvenuto al dottor Corrado Clini. Buongiorno Clini.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie. So che è appena atterrato, credo, di ritorno dalla Cina, quindi...
Sì, eravamo a Pechino a parlare di climate change.
Ecco, quindi insomma, e quando parte per Cancun?
Dopo domani.
Ok, ma questa sensazione di indifferenza è reale o è, insomma, manca la notizia e quindi se ne parla poco, perché ormai siamo quasi abituati a essere terrorizzati rispetto al clima e quindi come ogni volta si fa poca educazione e le cose passano e non si presta abbastanza attenzione?
Ma direi che al lupo, come lei sa, porta male alla fine. Allora, abbiamo avuto la conferenza di Copenaghen con un grandissimo battage, c'è stata creata una grossa attesa su quella conferenza. La conferenza è fallita perché era sbagliato attendersi molto, perché i problemi sul tappeto sono molti, sono complessi, non si risolvono con una conferenza e soprattutto non si risolvono soltanto parlando di clima, perché riguardano energia, riguardano le regole del commercio internazionale, l'equilibrio tra i paesi emergenti, le economie emergenti che crescono vertiginosamente, le economie europee e americane che invece sono in difficoltà. E dunque è una partita molto complessa che richiederà molto tempo, purtroppo. Forse ne abbiamo perso molto immaginando che bastava sottoscrivere un accordo, come è stato con il protocollo di Kyoto, che è stato un buon esercizio ma che in effetti non funziona.
Ma quindi lei parte con uno spirito di sano realismo, che non è né pessimismo né ottimismo, mi pare di capire.
Guardi, io sono abituato a considerare i fatti. I fatti glieli posso raccontare in 2 minuti,
certo.
Anzi meno. Per raggiungere un obiettivo compatibile con la protezione dell'equilibrio climatico, secondo il rapporto del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici che raccoglie gli esperti di più di 150 paesi, le emissioni di gas ad effetto serra, in particolare di anidride carbonica, che è prodotta dall'uso dei combustibili fossili, perciò dal carbone, dal gas, dall'olio, dalla benzina, eccetera, queste emissioni dovrebbero raggiungere il picco massimo entro il 2020 e poi cominciare a scendere in maniera molto rapida, il che vorrebbe dire che noi dovremmo cominciare adesso a fare politiche per ridurre l'uso dei combustibili fossili, e la prima delle politiche che dovrebbe essere fatta è quella di cominciare a cancellare le migliaia di miliardi di investimenti che sono in atto, per esempio per l'estrazione di olio e di gas o per la costruzione di pipelines. Come lei può vedere, questi investimenti sono ben in corso, anzi sono uno dei punti di riferimento delle politiche economiche mondiali, perciò questa è una prima contraddizione tra gli obiettivi per la protezione del clima e le politiche reali in campo energetico che si stanno sviluppando. La seconda cosa che si dovrebbe fare è riuscire a creare le condizioni per cui le economie nelle quali si consuma di più, che sono l'economia della Cina, dell'India, del Brasile, dell'Indonesia, del Sudafrica, cioè quelle che escono dal sottosviluppo, queste economie possano essere rapidamente infrastrutturate con tecnologie energetiche e con fonti alternative ai combustibili fossili, in modo che la loro domanda di energia, che giustamente cresce perché loro devono recuperare il gap di sottosviluppo, invece di essere sostenuta dai combustibili tradizionali, sia sostenuta da fonti alternative, il che vorrebbe dire spostare su questi paesi gran parte degli investimenti, sì, in innovazione, in sviluppo di tecnologie, eccetera. In parte sta avvenendo, ma sta avvenendo non perché noi stiamo spostando gli investimenti per esempio in Cina piuttosto che in Brasile o in Indonesia, ma perché questi paesi attraverso la loro crescita stanno cominciando a orientare gli investimenti. Pensi che l'anno scorso la Cina ha investito 40 miliardi di dollari nello sviluppo di tecnologie pulite nel settore energetico, più del doppio degli Stati Uniti, che invece hanno investito 14 milioni di dollari e quasi il triplo di quello che ha investito l'Unione Europea. Perciò c'è questo elemento positivo che si muove, che è la corsa verso le tecnologie innovative da parte delle economie emergenti. Anche il Brasile sta diventando un'economia molto virtuosa e loro lo fanno soprattutto per liberarsi dal vincolo del petrolio. E dall'altra parte però la struttura importante dell'economia energetica è ancora basata sui combustibili fossili, e lo sarà per molti decenni, perché quando si fanno, come si sta facendo, esplorazioni nel Golfo del Messico piuttosto che in Artico per estrarre olio, oppure nel Mediterraneo, oppure fanno pipeline per aumentare la disponibilità di gas naturale, è chiaro che questi investimenti non durano 10 anni,
no,
sono destinati
appunto
a durare per molti anni.
Eh sì, sono percorsi appunto contraddittori. Dottor Clini, mi dica un qualcosa con cui vorrebbe tornare a casa da questa conferenza, un obiettivo, un piccolo sogno che lei cova, insomma, vorrebbe tornare da Cancun con...
Un'agenda dei lavori, sì, per i prossimi anni, a cominciare dal 2012, anno nel quale celebreremo il ventennale della conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, un'agenda che finalmente abbia in ordine del giorno, per così dire, la combinazione delle politiche per la protezione del clima con quelle per lo sviluppo delle tecnologie innovative per far fronte alla crescente domanda di energia, domanda che continuerà a crescere perché il gap dell'India, della Cina, del Brasile, dell'Indonesia è così grande che è sicuro che la loro domanda di energia continuerà a crescere molte, molte volte. E nessuno può chiedere di fermarsi perché loro devono salvare il pianeta, perché ovviamente questo sarebbe, certo, inaccettabile, sarebbe la premessa di una guerra, ecco.
Quindi insomma un'agenda reale con una visione organica di quello che...
Esattamente, questo ci piacerebbe molto.
Speriamo. Grazie Clini, grazie per la disponibilità e in bocca al lupo, insomma, perché non sia solo una gita quella a Cancun. Grazie, buona giornata a lei.
L'altra Europa.
Partiamo da Cancun per arrivare in Europa e capire qual è lo stato attuale della situazione del nostro continente. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha fatto uno studio e pare che le cose, un po' di sano ottimismo anche, apparentemente qualcosa sta migliorando. Per capire lo studio che è stato fatto e quali sono stati i risultati raggiunti, abbiamo invitato il capo della cooperazione internazionale dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Diamo il benvenuto a David Starner. Ciao David, buongiorno.
Buongiorno,
grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Davide, intanto l'Agenzia per l'Ambiente che cos'è e di cosa vi occupate?
Allora sì, la nostra agenzia europea è quell'agenzia che ha il necessità di fare i rapporti dell'ambiente ogni 5 anni. E il nostro ruolo in confronto quello della Commissione e del Parlamento, noi abbiamo il ruolo di portare avanti l'informazione giusto, obiettivo sull'ambiente. Allora, questo rapporto che l'abbiamo appena pubblicato è il rapporto pubblicato ogni 5 anni, si tratta di un'analisi completa del stato delle tendenze dell'ambiente europeo.
Quindi una fotografia fondamentale per capire dal punto di vista tecnico anche come stanno le cose. Ci puoi fare veramente un riassunto e dirci quelli che sono gli elementi salienti che avete ottenuto col vostro studio?
Ma in primo luogo dici che i risultati dicono che le politiche ambientali funzionano. Ci sono tanti diversi risultati che abbiamo preso dei livelli di ogni paese europeo, anche a livello europeo, sì. Che dice che la politica ambientale funziona come l'inquinamento d'acqua, l'inquinamento dell'aria, eccetera, eccetera. Ma il problema è che fino a questo momento va bene, ma c'è un certo limite e fino adesso dobbiamo cercare di fare più con meno, più come il cibo, l'energia, eccetera, eccetera, con meno risorse naturali, altrimenti non è sostenibile continuare a utilizzare i risorse naturali nel livello che abbiamo fino adesso.
La crisi quindi ha dato una mano all'ambiente?
La crisi ha dato una mano all'ambiente, non credo che sia un dato una mano, c'è cioè forse una diminuzione in qualche anno dell'inquinamento o dell'utilizzo dell'energia, ma a lungo termine diciamo che si parla di un'economia verde,
sì, certo.
È un'economia verde che è basata sull'ambiente e forse è una soluzione di queste nostre crisi.
La green economy appunto come soluzione per appunto rinforzare l'economia ma nello stesso tempo con un occhio all'ambiente. Davide, un'ultima domanda, parte della ricerca è assolutamente completamente dedicata ai cambiamenti climatici, ci sono, l'Europa sta cambiando faccia da questo punto di vista?
Sì, abbiamo fatto tanti progressi della riduzione dell'emissione in Europa, per le gas serra per esempio,
sì.
Si può vedere chiaramente che siamo arrivati fino al 18%, 17% di riduzione tra 2009 fino a 1990 fino al 2009, allora più o meno il 20% che abbiamo bisogno sotto il Kyoto protocollo, ma nonostante tutti questi progressi, l'Europa avrà bisogno di adattarsi all'impatto della climatica in corso, perché ci sono le mitigazioni che dobbiamo tenere, come qualcuno si parla, ma anche in più dobbiamo focare sulla la necessità di adattare agli impatti della climatica in corso.
Davide, grazie davvero, complimenti anche per il tuo italiano, che so che avevi qualche preoccupazione, ma ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa perché ci piace l'argomento e insomma dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, credo che tu ci possa veramente dire e dare cose importanti. Ciao e buon lavoro a te e a tutto il tuo staff.
Ciao.
Ciao ciao.